E ancora appunto il nostro Imperial Bedrooms all'ascolto, di cui ci siamo messi al discorso di Attraction per l'ascolto di Fahrenheit. Questa era Shabby Doll e noi proseguiremo nell'ascolto nel corso del nostro pomeriggio e continuiamo invece a parlare di libri. Ecco, da una pagina di storia, quella della Shoah, ha interessato il popolo ebraico nello sterminio nazista, si è rivolto anche ad altre minoranze, tra le tante sicuramente ci sono anche i Rom, Sinti, Camminanti. Porraimos è il nome che viene utilizzato per descrivere appunto il divoramento, questa è la traduzione letterale, che ebbe per oggetto il popolo Rom, circa 500.000 i morti. Ecco, da questa storia si parte, ma non soltanto, per raccontare i Rom in un libro pubblicato da Carocci Editore. L'autore Sergio Bontempelli ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
Grazie, grazie di essere con noi. Appunto un saggio che mette in fila alcuni degli elementi che forse non ci consentono molto spesso di leggere con lucidità e con logica quella che è la dimensione di vita di Rom, Sinti e Camminanti, perché prevalgono in più delle volte stereotipi. Si comincia proprio da lì, dall'incertezza che attorno a quella che è la condizione di queste popolazioni presenti in Italia da moltissimo tempo, poi sono divenute una questione politica in epoche più recenti. Si comincia proprio da un'immagine raccontata nei telegiornali alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono tornate le carovane dei Rom, vista come anche un elemento, diciamo, di vita, di normalità che torna dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ma a partire da lì il racconto delle popolazioni cosiddette nomadi, e già questa parola è una forma di stigmatizzazione, ha subito un processo di accelerazione per quanto riguarda anche lo stereotipo impreciso. Iniziamo proprio da questa parola, che peraltro accompagna anche una delle, come dire, delle imprese, delle organizzazioni che più si occupa, Opera Nomadi, che nacque proprio per cercare di mettere ordine, di aiutare in una dimensione poco conosciuta anche a livello istituzionale. Che tipo di stereotipo si annida dentro la parola nomade? Sergio Bontempelli.
Sì, buonasera. Diciamo, noi abbiamo un po' l'idea che i Rom siano delle popolazioni arcaiche, no? Cioè ci facciamo un po' l'idea di una spazzatura temporale, come se noi non Rom vivessimo nel presente e invece loro vivessero ancora, diciamo, ancorati a culture del passato, a culture arcaiche, a volte addirittura li si immagina quasi come degli uomini primitivi. Ecco, questo è un grande stereotipo, perché in realtà i Rom sono una minoranza che vive in Europa da secoli, ci sono, questo lo dico soprattutto per gli ascoltatori del nord, la maggior parte dei Rom sono italiani, non sono jugoslavi o rumeni, sono italiani non perché sono diventati italiani, perché hanno preso la cittadinanza, ma perché abitano qui dal 400. Qualcuno dice sono arrivati prima i Rom del pomodoro con cui condiamo la pasta, perché il pomodoro sapete che è arrivato dalle Americhe, e quindi diciamo i Rom erano presenti prima. Quindi è impossibile pensare che una minoranza che ha vissuto e vive nel nostro territorio sia è rimasta come incastonata, come se fosse nel mezzo di una foresta, no? In realtà i Rom sono modernissimi come lo siamo noi.
Ecco, da questo punto di vista, diciamo, poi da questa arcaicità con cui vengono raccontati discendono una serie di stereotipi, appunto la stessa idea del nomadismo, che sappiamo non appartenere a molte delle persone Rom, Sinti e Camminanti, l'idea che le tradizioni in qualche modo giustifichino violenze familiari, anche per esempio un patriarcato particolarmente efferato, così come viene raccontato dalla politica all'interno dei nuclei familiari, e quindi poi, diciamo, da una concezione stereotipata nascono però strumenti intellettuali che finiscono per discriminare le persone che appunto vivono in Italia da diverse generazioni, sono italiane a tutti gli effetti.
Certo, lei prima citava l'associazione Opera Nomadi, bene precisare che il mio è un lavoro storico, quindi non si riferisce a Opera Nomadi come esiste oggi, esiste tuttora, ma ha avuto, diciamo, una storia e un'evoluzione. Però negli anni 60 e 70, sulla base di quest'idea che i Rom fossero culture arcaiche, si è detto non possono abitare nelle case come gli altri, devono per forza vivere in accampamenti, come se fossero nomadi, e questo paradossalmente ha creato una sorta di politica emarginante, discriminante, perché poi in questi accampamenti sono stati messi non solo i Rom italiani, che nomadi non sono mai stati, ma addirittura i Rom della ex Jugoslavia e poi della Romania, che proprio non hanno mai avuto nemmeno le carovane. Ci sono un sacco di testimonianze di Rom che venivano dall'estero e rimanevano stupiti dell'essere accolti, ospitati in un campo, perché loro non ci avevano mai vissuto. Quindi di fatto noi, la politica italiana ha costruito...
Finiva per fare una, come dire, una profezia che si autoavvera in qualche modo.
Esattamente, cioè. Esattamente. E che tra l'altro ha anche a che fare con la nostra diffidenza, perché io faccio spesso questo esempio, no? Se io tutte le volte che vado in una città, ai margini di quella città, dietro la sua strada, vedo un accampamento di baracche, di solito molto povere, di solito molto sporche, mi viene quasi da pensare che dentro ci sia della gente strana, no? Di cui posso anche aver paura. Ecco, paradossalmente queste politiche hanno anche creato la nostra percezione di diffidenza nei confronti dei Rom,
andando ad esasperare quelli che sono i tratti che vengono poi utilizzati negli stereotipi razzisti, per esempio.
Certo.
Facciamo degli esempi: il tema dell'igiene, il tema anche condizioni in cui vivono i bambini, i minori, tutto questo viene esasperato da condizioni precarie, igieniche, che sono gli stessi campi costruiti dalle istituzioni a produrre.
Sì, perché giustamente lei diceva, forse non tutti gli ascoltatori lo immaginano, ma questi campi in molti casi sono stati proprio costruiti dai comuni, prima ancora dalle regioni, quindi sono luoghi istituzionali, ma dove spesso ci sono tantissimi esempi di campi ufficiali costruiti dai comuni, dove poi manca l'acqua, non ci sono servizi igienici adeguati, non ci sono mezzi di trasporto per arrivare nel centro città,
non c'è raccolta dei rifiuti in molti casi,
non c'è un'adeguata raccolta dei rifiuti, cioè paradossalmente si è costruito, si sono costruiti dei ghetti e poi dopo le conseguenze si vedono, anche se bisogna sempre considerare che i Rom che vivono nei campi, nonostante quello che abbiamo detto, sono comunque una minoranza. La stragrande maggioranza dei Rom vive in case convenzionali normali, magari noi non ci accorgiamo che sono Rom, perché si presentano senza quei tratti esotici che noi associamo istintivamente ai Rom.
Ecco, raccontavamo dei Rom come una componente della società italiana da secoli, però c'è stata anche un'evoluzione, proprio perché appunto c'è un capitolo iniziale in cui Sergio Pontempelli racconta anche quanto è difficile ascrivere ad un'etnia un individuo. Questo è vero un po' per tutti, non soltanto per Rom, Sinti e Camminanti, ma lo è ovviamente anche per loro, e cercare di ingabbiarli soltanto in una definizione è già di per sé in qualche modo una forzatura. Ecco, però c'è stato un momento in cui altre popolazioni, soprattutto quelle provenienti dalla Jugoslavia, si sono in qualche modo innestate su quelle di tradizione italiana. Che tipo hanno avuto anche, diciamo, un effetto questo incontro di una maggiore consapevolezza dal punto di vista dell'associazionismo e dei diritti?
Sì, questo è successo sia in Italia che in tutta Europa. Nel senso che soprattutto in Italia i Rom vivevano in condizioni di marginalità estrema già negli anni 50-60, quindi era molto più difficile che avessero un'istruzione e diciamo una capacità anche di intervenire nella sfera pubblica. Quando arrivano i Rom della ex Jugoslavia e poi della Romania, si tratta di persone che hanno vissuto in casa, che spesso avevano, questo è un altro pezzo che non si sa, nella Jugoslavia per esempio avevano le loro radio, le loro istituzioni culturali, i loro teatri, quindi c'erano artisti Rom, c'erano giornalisti Rom, c'erano intellettuali Rom, alcuni dei quali sono arrivati in Italia e sono stati messi nei campi. Quindi naturalmente questo poi ha avuto un effetto nelle vertenze, nelle proteste che ci sono state nel corso dei decenni, dei gruppi Rom, spesso appunto guidati da queste persone che erano figure di intellettuali Rom.
Ecco, arriva un messaggio al quale vorrei che fosse Bontempelli a rispondere, perché dà un po' la temperie di quelli che sono appunto gli stereotipi che si creano attorno alle appunto alla minoranza rom. In 400 anni non potevano arrangiarsi da soli per la casa, scrive un messaggio non firmato. Ecco, a questo tipo di appunto, Bontempelli, come si risponde?
Si risponde intanto che si sono arrangiati storicamente, nel senso che i dati, come lei diceva prima, sono molto ballerini e vanno presi molto come ordine di grandezza, ma si stima che i tre quarti dei rom che esistono in Italia vivono regolarmente nelle case. Poi esiste un'area di marginalità che peraltro è parallela a una marginalità di italiani non rom, perché nella storia degli ultimi 50 anni anche molti italiani sono stati nelle baracche, no? E è chiaro che quando ci sono situazioni di particolare fragilità, per esempio una persona straniera che ha difficoltà a rinnovare il permesso di soggiorno, oppure una persona disoccupata, oppure una persona magari con scarsa istruzione, queste persone possono finire in un circuito di marginalità, e lì la grande scommessa è se uno Stato degno di questo nome sa anche contribuire a far uscire queste persone dalla marginalità. Ma la maggior parte dei rom abitano in casa.
Ecco, intanto un altro messaggio ci chiede, e qui possiamo entrare anche in quella che è il racconto culturale che Bontempelli fa delle varie etnie, ci chiede la differenza tra Rom e Sinti, qual è? Sono due etnie diverse, si parla della stessa cosa, Bontempelli.
Allora, diciamo, come vedrà chi avrà la pazienza e la voglia di leggere il libro, io sono un po' scettico sul dividere il mondo in generale, Rom in particolare, in etnia, perché il confine tra un'etnia e un'altra è molto complesso, no? Pensiamo, non lo so, alle nostre popolazioni nel Sud Tirolo e nell'Alto Adige tedesche, no? Alcune sono miste, alcune parlano tutte e due le lingue, alcune decidono di abbandonare il tedesco, quindi non ci sono confini netti. Però diciamo che a grandi linee è una differenza soprattutto linguistica, nel senso che la radice è sempre la stessa, la lingua rom, che non ha nulla a che vedere con il rumeno, attenzione, è una lingua di origine indiana, però nel caso dei Sinti è molto ibridata con la lingua tedesca, perché si tratta di comunità che in passato, nei decenni passati, sono state molto nelle aree, in aree germanofone. Ecco, a grandi linee è un po' questo.
Ecco, è vero che la lingua rom è la lingua parlata in Europa più vicina al sanscrito?
Sì, è la lingua, se volete, più vicina alla lingua indoeuropea per eccellenza, è una lingua di derivazione indiana. C'è anche un gioco che io faccio, perché io mi occupo anche di immigrati e di rifugiati, quando mi capita di incontrare un indiano o un pakistano mi diverto a contare da 1 a 5 in lingua rom, e loro mi capiscono e mi guardano e mi dicono: no, parli la mia lingua. No, sono è una derivazione, diciamo, dall'antico sanscrito. Questo, tra l'altro, come curiosità, se volete un po' macabra, creò qualche problema anche ai nazisti, perché sapete che le prime lingue indoeuropee in passato erano definite ariane, quindi i rom paradossalmente erano più ariani dei tedeschi, e questo creò qualche problema a quelli che facevano le classificazioni razziali.
Ecco, ma se noi in questa storia dei rom, che attraversa soprattutto, lo dicevamo, il racconto dalla seconda guerra dell'Italia repubblicana, ecco, dalla seconda guerra mondiale in poi, siamo passati da un atteggiamento paternalistico, possiamo dire che pure ha attraversato progetti di matrice cattolica che comunque miravano a rendere migliori le condizioni di rom e sinti, ad un atteggiamento invece securitario che ha intrecciato il discorso di Rom con la paura per i flussi migratori. Quando è cominciato a verificarsi appunto questo spostamento di immaginario in Italia?
Ma e forse chi ci ascolta e ha qualche capello bianco se lo ricorderà, perché è una vicenda relativamente recente. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 arriva questa politica che noi appunto chiamiamo securitaria dalla parola sicurezza, cioè le politiche tutte incentrate sulla sicurezza, che prendono di mira, attenzione, non solo i rom, non solo i migranti, ma soprattutto i poveri, cioè le persone che dormono per strada, le persone che dormono alla stazione senza fissa dimora. Diventano invece che delle comunità più disagiate da aiutare con interventi di welfare, diventano il nemico, il pericolo, no? Qualcuno che può portare la criminalità. Questa è una cosa che viene dagli Stati Uniti e lentamente si diffonde anche in Italia, prima, per chi se lo ricorda, con l'amministrazione Albertini a Milano di centrodestra, poi addirittura con le amministrazioni di centrosinistra, che nessuno se lo sarebbe aspettato, e pian pianino molti comuni cominciano a fare ordinanze, sgomberi. È stata una stagione, insomma, molto dura per i Rom, poi in qualche modo ora è rientrata, nel senso che queste stesse cose si sono rivolte poi ad altri bersagli, quindi ai rifugiati, ai migranti.
In qualche modo, diciamo, c'è un intreccio rispetto alle politiche securitarie del decoro urbano, ma molto spesso quando si parla di Rom si torna a spolverare i vecchi stereotipi. Lo fece anche in un famoso tweet Giorgia Meloni, dove addirittura coniò un verbo che era nomadare, proprio per dire la stanzialità non appartiene a queste realtà. Sappiamo che per quanto riguarda l'Italia invece è vero il contrario. A partire dai dati che però Sergio Bontempelli sono alle volte incerti e insomma stupisce anche leggere all'inizio del suo libro che in una quella che è stata un'indagine della Commissione per i diritti umani del Senato dell'ottobre 2009, quindi parliamo di 13 anni fa, non si riusciva a sapere esattamente qual era il numero di Rom, Sinti e camminanti presenti in Italia.
Sì, tuttora questo è un problema, anche questo non solo italiano, cioè quanti sono i Rom, la domanda più stupida che possiamo fare, non stupida nel senso inopportuna, stupida nel senso semplice, no? Cioè, quanti sono è la prima cosa che uno vuol sapere, in realtà non c'è modo di saperlo, perché l'Italia non ha un censimento etnico, cioè quando c'è il censimento io non ho l'obbligo di dichiarare a quale etnia appartengo, e perché il confine tra chi è Rom e chi non è Rom non è sempre così netto. Noi abbiamo conosciuto sia Rom italiani sia Rom provenienti da altri paesi che per esempio non si dichiaravano Rom o erano coppie miste, perché ci sono tantissime coppie miste, moglie Rom e marito non Rom e viceversa, e quindi in realtà non è tanto semplice sapere quanti sono i Rom, ecco, basta saperlo, questo è una difficoltà nota agli studiosi.
E quando invece appunto parliamo della situazione a livello europeo, qual è il panorama che si viene a creare? Ad esempio in Spagna, in Francia, quali sono le realtà che riguardano i Rom e anche le politiche che sono state adottate a livello appunto di altri paesi?
Dunque, la situazione è molto frastagliata, quindi sono molto schematico, bisognerebbe fare una distinzione in particolare tra est e ovest, ma diciamo all'ingrosso l'emarginazione sociale è purtroppo caratteristica delle politiche anche di altri paesi europei. Diciamo che in Italia è più accentuata la politica dei campi, in altri paesi non ci sono campi veri e propri, o se ci sono non sono costruiti dalle istituzioni, ci sono però nell'est Europa i quartieri segregati, cioè luoghi che non sono campi, quindi non sono fatti di roulotte, sono quartieri, però sono quartieri molto poveri, tanto è vero che diciamo le politiche di superamento della marginalità negli ultimi anni sono state assunte anche dall'Unione Europea come obiettivo, diciamo, di tutti i paesi dell'Unione.
E per superare la marginalità sono centrali le politiche della scuola per quanto riguarda soprattutto le generazioni più giovani. Ecco, tornando in Italia, le chiedo Bontempelli, la politica dei campi quanto ha reso ancora più difficile portare avanti appunto progetti per l'uscita dalla marginalità, soprattutto per i più giovani?
È stata esiziale, tant'è vero che c'è una vicenda che noi ci siamo completamente dimenticati, ma io la racconto così credo che tutti ci capiscono. E noi oggi andiamo a Matera ad ammirare i Sassi, che sono credo uno degli spettacoli più belli del mondo, e noi li ammiriamo come opera d'arte, in realtà quelle erano grotte e caverne dove abitavano i poveri italianissimi e non Rom. All'epoca però fu fatta una scelta molto coraggiosa di welfare, quindi di diritto alla casa, di costruzione di case popolari e di superamento delle baraccopoli. Io ho citato Matera, ma potrei prendere Roma, potrei prendere Milano, potrei prendere Firenze, Bologna, ci sono state. Quindi c'è un precedente, ci sono dei precedenti. Il problema naturalmente è che in un'epoca in cui il welfare invece è in declino, l'idea che lo Stato possa intervenire per sollevare le popolazioni più in difficoltà e entrare in declino, chiaramente questa situazione diventa più faticosa. Pensiamo che per un Rom, anche semplicemente andare, per un Rom non un Rom in generale, un Rom che abita in campo, anche semplicemente andare in centro città a lavorare è un problema, perché magari non ci sono i mezzi pubblici, andare a scuola è un problema perché il campo è lontano dalla scuola, quindi ci sono tutta una serie di ostacoli spaziali, fisici, che rendono tutto molto più difficile.
Ecco, quali sono quindi, in conclusione, Bontempelli, gli approcci che dovrebbero mettere in campo i nostri comuni per cercare di superare il modello dei campi, anche cercando, come dire, di stemperare anche le tensioni che sugli stereotipi, ma anche sulle condizioni oggettive e materiali delle fasce in marginalità, fasce sociali in marginalità, si vengono a creare, come abbiamo visto più volte a Roma, ad esempio.
Certo. E questo è un paradosso, perché è un problema insieme semplice e molto complicato. È complicato perché naturalmente tutte le questioni sociali sono complesse, però c'è un elemento di semplicità, cioè negli ultimi 40 anni le politiche sulla marginalità abitativa hanno preso come centro il fatto che queste persone fossero culturalmente diverse, quindi bisognasse fare qualcosa di particolare, quindi per esempio nelle scuole delle classi speciali solo per i Rom, in campo abitativo i campi nomadi e così via. Ecco, paradossalmente gli studi più recenti ci dicono che invece le politiche sono più efficaci sono quelle che trattano queste persone non come un'etnia a parte che avrebbe chissà quali particolarità, ma come, per esempio, se delle persone abitano in campo, trattiamole come baraccati, esattamente come abbiamo trattato gli abitanti dei Sassi di Matera 70 anni fa. Questo naturalmente in due parole, insomma, la situazione meriterebbe un altro approfondimento, ma questo è un pilastro fondamentale di cambiamento che dovrebbe essere fatto.
E il libro di Sergio Bontempelli è un manuale anche per scardinare un po' gli stereotipi che alle volte ci portano a replicare un modello di pensiero che anziché risolvere i problemi per quanto riguarda appunto le persone di etnia Rom, Sinti, camminanti in Italia, finiscono per esasperarli. I Rom, una storia, pubblicato da Caracci Editore. Sergio Bontempelli, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi e che ci ha avuto la pazienza di ascoltarci.
grazie a Sergio Bontempelli, e noi proseguiamo con The Long Honeymoon, un altro brano che estraiamo da Imperial Bedroom di Elvis Costello and the Attraction.